presunto assalto, diciamo l'assalto di cui non si capisce molto bene se è un vero attacco terroristico o no, è successo intorno alle 11:30 di mattina del 7 di gennaio, quasi esattamente un anno dopo l'attacco a Charlie Hebdo. A commetterlo è stato un uomo dall'età apparente di 30 anni, la cui identità però è ancora in corso di conferma, perché le sue impronte digitali corrispondevano a quelle di una persona che era stata fermata per furto nel 2013 nel sud della Francia, ma che in quel momento era stata identificata soltanto attraverso le sue dichiarazioni. Quindi lui aveva detto di essere un marocchino, aveva detto di essere nato nel 95, ma non aveva documenti, quindi questa identità non era stata confermata. E già in quell'occasione la sua età apparente sembrava superiore ai 18 anni, però lì era stato semplicemente colpito da un foglio di via, quindi gli era stato detto di lasciare la Francia perché non aveva documenti, era irregolare, aveva commesso un furto e quindi avrebbe dovuto lasciare il territorio francese. Poi si sono perse le sue tracce ed è ricomparso soltanto davanti al commissariato in questo attacco. Si sa che aveva un coltello, probabilmente una mannaia da macellaio, e alcuni fili elettrici attaccati con lo scotch a una tasca, probabilmente per far pensare che avesse una bomba, ma la bomba in realtà non c'era. Questo è emerso abbastanza in fretta, poco dopo che è iniziato l'esame del suo corpo. Il commissariato che ha colpito si trova nella parte nord di Parigi, in un quartiere popolare in cui ci sono molti immigrati arabi ma anche molti immigrati africani. È una zona dove c'è sempre molta presenza di polizia perché ci sono spesso dei borseggi, dei piccoli traffici per strada, proprio perché si tratta di un quartiere molto popolare e in cui c'è un'elevata presenza di immigrati sampapiedi, immigrati irregolari, proprio perché lì sono basate molte comunità africane, quindi le persone che magari arrivano a Parigi per il primo momento e non sanno dove andare, lì hanno qualche forma di contatto e quindi magari si fermano, dormono a casa di qualcuno, o se non trovano dormono per strada.
Chiara, questo pseudo assalto ha tutti gli elementi dell'iniziativa di un mitomane, di un cane sciolto. In queste 48 ore ci sono comunque state delle indagini che hanno portato a cercare di capire se esistesse un gruppo organizzato alle spalle di questo isolato assalitore, o gli inquirenti escludono completamente la possibilità che facesse parte di una cellula jihadista?
Ma diciamo che escludono ogni collegamento, qui non lo dice mai nessuno, perché già si è verificato in passato, la certezza al 100% è difficile averla. Certo, ci sono tutta una serie di elementi di questo attacco che fanno pensare a un individuo isolato. Prima di tutto il fatto che lui avesse addosso un foglio con la propria rivendicazione, scritto da lui per se stesso, mentre quando ci sono stati altri attentati più legati alla rete dello Stato Islamico, sono stati poi inviati dagli leader stessi dello Stato Islamico dei video di rivendicazione. Quindi questa cosa è stata una dei primi elementi che ha fatto pensare che si trattasse di un individuo magari ispirato dalla propaganda online dell'ISIS o di Al-Qaeda, però comunque non veramente collegato all'organizzazione. E anche il suo profilo personale non era come erano invece per esempio alcune delle persone che hanno commesso gli attentati a novembre, schedato come persona collegata all'Islam radicale, non era stato segnalato in nessuno di questi tipi di reti. Quindi diciamo che le indagini si orientano in questa direzione per il momento, anche se appunto nessuno vuole dire di esserne certo al 100% finché tutte le verifiche non sono state fatte.
Ci sono invece altre indagini, quelle relative agli attentati del 13 novembre, che hanno portato alla scoperta del covo di uno dei sospettati dell'organizzazione delle stragi, cioè Salah Abdel Salam. Che cosa è stato scoperto nella sua casa di Bruxelles e in generale a che punto sono le indagini sulla serie di attentati a Parigi?
Ma l'appartamento che hanno trovato gli inquirenti in un quartiere di Bruxelles è quasi sicuramente quello dove sono state fabbricate le cinture esplosive utilizzate per l'attentato del 13 novembre e in cui sono state trovate alcune impronte e alcune tracce di DNA appunto di Salah Abdeslam, che secondo gli investigatori provano che lì si è fermato dopo essere fuggito da Parigi, perché l'interpretazione più plausibile che è stata data del suo comportamento è che anche lui avrebbe dovuto essere un kamikaze, anche lui avrebbe dovuto farsi esplodere a Parigi, ma alla fine ha deciso di non farlo, quasi sicuramente per un suo ripensamento personale, e quindi è tornato a Bruxelles, ma poi lì si è potuto fermare solo alcuni giorni ed è scappato. E quindi si ipotizza che abbia riutilizzato questo covo che era stato in precedenza utilizzato da lui e dagli altri prima di partire per Parigi, per rifugiarsi momentaneamente.
L'allerta comunque resta alta in Belgio, lo ha ribadito poco fa anche il procuratore federale Frédéric Van Leeuwen, perché in un'intervista al quotidiano Le Soir ha dichiarato che si teme un attentato per il 15 gennaio, quindi tra meno di una settimana, e la data sarebbe simbolica perché è ad un anno esatto dall'uccisione dei due terroristi che preparavano attentati a Vevie. Quali sono le prove che alimentano questa preoccupazione?
Ma il livello di allerta in Belgio è rimasto molto elevato in tutti questi mesi, perché quello che è certo è che gli attentatori di Parigi sono venuti dal Belgio, sono arrivati insieme dal Belgio la mattina del 13 novembre, e che anche altri aspiranti attentatori, come per esempio quello che quest'estate ad agosto salì sul Thalys, il treno ad alta velocità da Amsterdam a Parigi, con l'intenzione di sparare sulle persone, veniva da Molenbeek, da questo quartiere popolare ad elevata presenza nordafricana nel centro di Bruxelles. La polizia è da sempre però molto cauta nel diffondere i dettagli di questi allarmi, cioè chiede anche spesso, come è stato il caso durante il famoso lockdown di Bruxelles, alle stesse persone di non diffondere troppe informazioni su Twitter, perché questo paradossalmente potrebbe aiutare i terroristi, perché gli si fa sapere quello che la polizia sa o magari dove la polizia si sta muovendo.
Ecco, a proposito di allerta, ha detto poco fa François Hollande, il terrorismo non ha smesso di far pesare sul nostro paese una minaccia spaventosa. L'allerta quindi rimane alta anche in Francia. In generale, in che modo è cambiata a Parigi e in tutta la Francia la percezione della sicurezza, ma anche l'accoglienza nei confronti degli immigrati?
Sicuramente si vede molta più polizia, si vedono più militari per strada, ci sono controlli sistematici in tutta una serie di strutture, non soltanto i musei, ma anche per esempio i grandi centri commerciali, soprattutto le famose Galerie Lafayette nel centro di Parigi, o la Défense, che è il quartiere finanziario e anche commerciale alle porte della città. C'è soprattutto in alcune aree un po' di tensione, si registrano anche diversi atti, per esempio di vandalismo contro le moschee, l'ultimo stamattina orario francese, quindi per voi ieri sera, alla moschea di Perpignan nel sud-ovest, che è stata vandalizzata con delle svastiche. Però in generale il clima è forse meno teso di quanto ci si potrebbe aspettare.
A proposito di clima, il successo di Marine Le Pen nel primo turno delle regionali aveva fatto pensare che, insomma, questo mix di paura e insicurezza prodotti dalla serie di attentati avessero fatto breccia nella popolazione francese. Poi l'esito del secondo turno in realtà ha dato un responso diverso. Ad un anno di distanza dall'attentato a Charlie Hebdo, la Francia è diventata un paese più timoroso e più intollerante?
Io non direi intollerante, sicuramente c'è una sensazione di timore, c'è soprattutto quella cosa che fa paura del realizzare che queste persone in gran parte erano francesi, erano nati in Francia, sono stati a scuola qui, sono cresciuti, spesso hanno avuto un lavoro in Francia, e quindi l'idea che davvero in qualche modo il nemico sia in casa. Però c'è anche, soprattutto tra i più giovani, la comprensione che il modo per contrastare questo tipo di realtà non è chiudersi di più, ma è cercare di aprirsi, è cercare anche di dialogare con queste persone che si trovano in Francia, pur essendo nate da genitori stranieri, e quindi cercare di aprire un dialogo più generalizzato. Questa percezione c'è, certo non è ovviamente diffusa al 100% della popolazione, ma anche per il tipo di persone che sono state colpite a novembre, c'è l'idea che a questo si possa e si debba rispondere più con il dialogo che con la chiusura.
E sempre a proposito di quel che è accaduto un anno fa, a un anno di distanza, come è cambiato Charlie Hebdo e come è stato ricordato l'anniversario della strage?
Charlie Hebdo non ha cambiato la sua vena provocatoria, infatti il suo numero speciale per ricordare la strage ha in copertina una caricatura di Dio molto più simile al Dio cristiano che al Dio musulmano, con l'aureola, con il triangolo, con l'occhio in mezzo, che dice l'assassino è ancora in giro. Quindi Charlie non ha perso questa voglia di sfidare, di provocare, e continua a suscitare polemiche. I vescovi francesi se la sono presa per questa copertina, anche la comunità musulmana ha detto che in un momento come questo forse non c'era bisogno di una cosa di questo tipo. Lo spirito è sempre quello.